senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... qualunque cosa sia, è ora di parlarne.
Bellissimo!
Peter Schisser, 53 anni, nato e cresciuto in Ticino, è da 8 anni responsabile di Azione, il settimanale di Migros Ticino, che approfondisce tematiche politiche, sociali e culturali, sia svizzere sia estere. Diplomato alla Scuola Superiore di Giornalismo di Urbino nel 1989, Peter Schisser ha mosso i primi passi nel giornalismo ticinese, dapprima con alcuni reportage per il quotidiano Silvano Toppi e quindi lavorando 3 anni al Corriere del Ticino. Dal 1993 è stato giornalista alla radio svizzera di lingua italiana e dal 2000 alla TSI, dapprima al TG, poi al quotidiano, quindi a Falò. Nel 2010 Peter Schisser riceve il premio di giornalista ticinese dell'anno. Schisser, si legge nelle motivazioni del riconoscimento, ha portato nuovi stimoli nell'ambito del giornalismo in Ticino.
Allora, buonasera, grazie di essere venute. Era una settimana circa o 5 giorni prima che io partissi per questa camminata che ho fatto di 9 mesi fino a San Pietroburgo, nel 2008, e volevo non avere per niente a aver che fare con i media. La mia collaboratrice ha sempre detto: dobbiamo parlare con la televisione, dobbiamo parlare con i giornali, tutti vorranno sapere. Io proprio quello non volevo, perché non volevo mettermi addosso pressione di dover arrivare o di fallire. Era una cosa mia personale, questo progetto di camminare tutti questi chilometri. Lei di nascosto, alla mia insaputa, ha contattato diversi giornali, fra questi l'Azione, e ha detto: Marcus, oggi pomeriggio abbiamo un appuntamento da Peter Schisser, caporedattore dell'Azione. Ho detto: va bene, vengo. E così abbiamo parlato, ci siamo incontrati, ci siamo dati la mano. Non so cosa sia successo, ma è successo qualcosa di importante. Lui ha detto: allora tu mandaci articoli appena ce li hai, mandaci anche delle buone foto, noi abbiamo la libertà di rifiutarli se non sono abbastanza buoni. Questo è il nostro patto, ti ricordi, no? Era così.
Benissimo.
Era una cosa fantastica, una persona che così da 0 a 100 ti dà questa fiducia. Io l'ho fatto con piacere, e in quel senso Peter Schisser è anche un po' il padrino di questo libro che poi è uscito, perché parte degli articoli li avevo scritto ai tempi per Azione, che poi sono in un po' una forma diversa anche state pubblicate in questo libro. Dunque una persona per me importante. Dopo chiaramente leggo Azione per me è, adesso non voglio dire una cosa troppo osè, ma comunque quasi il giornale più importante del Ticino in una maniera o l'altra, cioè, perché vi dico perché secondo me è un giornale del quale non hai il sentimento che faccia parte dell'establishment. Io personalmente col Corriere ho un grande problema, non un problema personale, ma sì, un problema personale. No, che è proprio il giornale, lo senti, dell'establishment. Non, c'è un tipo di succede qui un tipo di giornalismo che trovo personalmente molto, molto limitato, cioè, per dirla gentile. Dopo ci sono altri giornali, chiaramente, ma appunto in Azione vedo qualcosa di diverso, vedo una ricerca diversa, vedo voci diverse, vedo collaboratori diversi, vedo orizzonti diversi. Questo non lo dico solo perché alle volte anche pubblico articoli lì, sono contento di questa collaborazione molto libera, cioè passano mesi finché poi succede di nuovo qualcosa, ma comunque esiste anche questo tipo di relazione. Di poter parlare con Peter Schisser qui è una cosa per me fantastica, perché diciamo per me è quasi la persona di connessione col giornalismo in Ticino. Peter Schisser ha fatto una carriera in tutti i media, si può dire, no?
Sì.
Iniziato alla radio, poi, cioè Corriere del Ticino, poi alla radio, in televisione, poi per arrivare qua. Vorrei tanto parlare del senso della vita, ma anche chiaramente sul giornalismo, cosa significa fare il giornalista in Ticino, in Svizzera, cosa è veramente il punto per te. Cominciamo però forse dagli inizi. All'inizio del tuo percorso adulto, diciamo dopo la maturità, hai viaggiato.
Sì.
Raccontami un po' questo, chiaramente è un tema che mi interessa.
Sì, sì. Ho viaggiato perché in fondo non sapevo bene inizialmente anche quale strada professionale intraprendere. Mi hanno sempre affascinato i viaggi perché è conoscere il mondo e conoscere se stessi. Conoscere le persone, conoscere culture diverse. Avevo 20 anni, venivo da una realtà molto provinciale, quale quella del Luganese, insomma, perlomeno di quegli anni. E la scelta di decidere che cosa studiare o non studiare è stata difficile per me. Ho intrapreso prima degli studi così, di letteratura inglese, perché avevo forse un po', diciamo, il sogno di diventare un giorno scrittore, cosa che non si avvererà mai. E col tempo però, a furia di viaggiare, tornare a lavorare giusto per guadagnarmi la vita, mi sono detto qualcosa devo fare di concreto. È stato forse così, casualmente, che ho deciso di fare del giornalismo. Viaggi, ho continuato a farli fino a quasi 30 anni e poi dopo mi sono inserito nel mondo del lavoro e lì è stato più difficile, avendo poi anche in fondo una professione che non è che mi permettesse nel settore in cui lavoravo di fare dei viaggi come prima di mesi.
Dove sei stato in questi viaggi?
Sono stato 3 volte in Messico, America Centrale per un totale di 1 anno, sono stato India, Sri Lanka per un totale di 8 mesi, 2 mesi in Canada.
E cosa era poi la scintilla che ti ha fatto partire la questione del giornalismo? Cosa è stato? Cosa è la cosa che ti ha mosso?
Cercavo una professione che mi rendesse possibile continuare a viaggiare. La professione l'ho trovata, ma viaggiare ho viaggiato molto poco dopo, perché comunque avevo una figlia piccola, ci tenevo a crescerla e il lavoro anche qui, i giornali già allora, lavoravo ancora per un giornale, non ti offriva la possibilità di viaggiare veramente, cioè è una realtà troppo piccola per potersi permettere un inviato speciale oppure un corrispondente all'estero. Corriere Ticino è il più grande, ma soldi ne aveva pochi anche allora.
Vabbè, quello dei soldi non sono così sicuro, però è chiaro che non invia persone così all'estero. Allora, c'era l'idealismo nella decisione di fare giornalista?
Sì.
E come definiresti quell'idealismo? Cos'era questa cosa? Perché soprattutto da giovani si ha questa cosa, no? C'è la cosa di cambiare il mondo, di dire la verità.
Sì, esatto. E inizialmente il mio percorso, perlomeno scolastico, si è svolto in Italia. In realtà io volevo rimanere a lavorare nel giornalismo in Italia perché in quegli anni credevo ancora in un tipo di giornalismo come la Repubblica, l'Espresso, e quindi di un giornalismo di inchiesta, di ricerca della verità. 20 anni, 25 anni, 29 anni, credevo ancora che fosse una cosa raggiungibile la verità. Poi ho imparato molto in fretta e anche molto umilmente che la verità è una ricerca, non è è un pezzo che conquisti giorno per giorno, ma non ci arrivi mai fino in fondo a scoprire che cos'è veramente la verità. Perlomeno se ti continui a chiedere se quello che credi verità è veramente oggettivo o solo soggettivo.
Lì ho una domanda, perché è un po' un tema sul quale stiamo pensando molto anche così nel nostro gruppo. La verità cosa significa? C'è stato un signore ticinese, del quale non voglio fare il nome, ha fatto uno spettacolo col titolo La verità. E mi sono chiesto come si fa a fare uno spettacolo che si chiami così. Cioè, non l'ho visto purtroppo ancora, spero di poterlo ancora vedere e di vedere la verità, di capirla finalmente. In uno spettacolo una volta hanno detto: esiste una verità oltre le confusioni umane. Un Dio no, ma una verità sì. Noi non possiamo vederla perché dobbiamo vivere.
Cosa vuoi sapere?
Voglio sapere se esiste una verità.
La verità probabilmente esiste. Ne esistono probabilmente anche, noi magari ne conosciamo tante di verità, esisterà anche una verità, però io non mi sento di credere di essere io la persona che possiede la verità.
Oh no.
La verità è una tensione verso, la ricerca della verità è una tensione verso qualcosa che poi ti ti porta a fare dei ragionamenti, delle riflessioni, cercare di liberarti dai tuoi filtri personali, mentali, confrontarti con idee diverse dalle tue, proprio per spogliarti dalla tua verità. Secondo me devi spogliarti dalla tua verità per cercare la verità.
Ok, ma ascolta, la verità è un po' come delle particelle elementari, sì, no? In sé non è più divisibile, nel senso, come un atomo, no? Fino a tu vai a una particella elementare, non è più divisibile, non puoi più dire dopo quello c'è ancora questo. Cioè la verità è così, quest'acqua c'è una verità, esiste, no? È solo che... esiste una verità. Il problema, trovo, oggi nel mondo, che tutti fanno tutto per oscurarla o per far finta che, o dire no, ma io volevo solo che. Voglio dire, se tu rubi 50 franchi a me, la verità è che li hai rubati, sì, ok? Dopo tu dirai non li hai rubati, io dirò li ha rubati lui. Non si capisce più niente, c'è confusione, io pensavo di averli persi, la polizia dirà sì, ma lei è solito imbranato. Non si capisce niente, non si sa dove sono questi 50 franchi. Ma la verità esiste, anche se noi non la vediamo, è quello che voglio dire. La verità, quello che veramente succede sotto, esiste. Una bomba che cade in Israele è una verità.
Certo.
Perché questa bomba cada è la verità poi individuale, è mia, è tua, è la colpa e tutte le cose. Però la verità c'è.
C'è sicuramente una verità dei fatti e ci sono dei fatti che sono verificabili e comprensibili e lì è facile dire c'è la verità della bomba che scoppia. Ma l'acqua stessa, tu la vedi come verità in questo modo, ma all'interno delle molecole dell'acqua c'è il vuoto. È un'altra, sì, verità che non conosci.
Sì, però quello che voglio dire è che chiaro, è una questione quasi filosofica, ma quello che voglio dire, la verità c'è. Capisci?
C'è una verità dei fatti.
Sì, esatto. Il fatto che Berlusconi abbia fatto questo, rubato un tot soldi lì, e l'ha fatto, e può schivare tanti di quei processi, pagando tanti di quei giudici, ma la verità ci sarà sempre, anche se non è più visibile.
Certo.
È quello
una
che
verità
che
c'è,
voglio dire.
Ma il nostro compito è cercare di arrivare a più punti di verità possibili. Ma se siamo onesti come giornalisti, spesso non abbiamo la verifica personale, individuale, del fatto concreto o di tutto l'insieme dei fatti.
Sì.
Per cui, secondo me, c'è un grosso rischio nel voler cercare la verità assoluta, è quella di imporre la propria verità, che è ancora peggio dell'ignoranza.
Ok, sono d'accordo, però questo è su un livello, parliamo già su un livello più alto, perché
no,
io insisto così, perché insisto così in questa cosa, perché dato che non potremo mai veramente sapere, non andiamo neanche a vedere.
No, la tensione è sempre verso la verità, ma con l'umiltà di non avere la verità ultima. Cercare il più possibile la verità è lo scopo. Ma avere l'umiltà di non credere di possederla fino in fondo.
No, non di possederla, ma di dire questo è stato così. Noi,
certo,
possiamo vedere che è così.
Sì,
no?
Ci sono fatti che puoi veramente verificare fino in fondo. Ci sono altri fatti che non puoi verificare fino in fondo. Perché lo sanno solo i testimoni di quel fatto. Però se uno dice una cosa, uno dice un'altra, no, e non c'è la prova del 50 franchi che è stato rubato.
Sul livello che tu stai dicendo sono d'accordo. Il problema per me è che così tutto quel marciume che c'è non lo affrontiamo mai.
No, no, va affrontato.
Dici?
Certo,
okay,
assolutamente.
Allora d'accordo.
Benissimo, ma per me il ruolo del giornalista in fondo è quello di, per l'umanità, interpretare l'umanità, interpretare il mondo. Noi siamo uno specchio del mondo, dell'umanità. E in questo senso ci sono miliardi di sfaccettature ed è difficile come giornalista dire è questa veramente fino in fondo la cosa giusta. Io avevo un collega al telegiornale, per me l'esempio, non faccio nomi perché non è il caso, ma l'esempio peggiore del giornalista: succedeva un fatto, lui diceva, noi ci chiedevamo cosa stesse succedendo e lui risponde, e lui veniva e diceva capisci, ti spiego. Sapeva già, aveva già le risposte per tutto. Questi per me sono i peggiori giornalisti. Sono quelli che di fronte a un fatto non ricominciano da capo a cercare di capire. con l'umiltà di pensare che forse pensi di capire, ma c'è il tuo filtro che ti fa, che ti indirizza la logica, la mente, tutto in una direzione. Ma devi spogliarti il più possibile di questo filtro.
Ok, va bene. Torniamo ancora un po' più tardi sulla verità, su un altro...
Sulla tua o sulla mia?
Su quella vera.
Allora è la tua.
No, dopo ti dico un esempio. No, te lo dico per una ragione, no? Ne abbiamo parlato anche prima un momento. C'è una ragione perché insisto un po' su questa cosa qui, perché... appunto spessissimo per me delle cose semplicemente non vengono portate fino in fondo, e la cosa più terribile in fondo, anche per esempio prendiamo un caso un po' lontano, prendiamo il caso di Berlusconi, non per parlare adesso di questo, ma prendiamo questo caso. La cosa che trovo così terribile in questo, che si fa e si dice tutto il tempo lui e il suo entourage quello che vuole, e la verità, cioè quello che veramente è successo, viene continuamente oscurato, non detto, non pubblicato, non dichiarato. È un'unica melma che sta succedendo. Questo è solo un esempio, no?
E permettimi di aggiungere una cosa. Sì? Quello che invece anche viene detto, che è molto chiaro, perché se qualcuno vuole le informazioni le trova o vengono dette... Sì? Viene spesso rimosso.
Esatto, ma è quello che dico. Ecco. Questa
è la responsabilità però del pubblico, del lettore, dell'ascoltatore.
Dell'editore forse anche.
No, adesso sto parlando proprio di chi riceve queste informazioni. Adesso non voglio neanche io entrare troppo in politica. Io mi sono sempre stupito che per 20 anni fosse ben chiaro, almeno adesso dal mio punto di vista, certe magagne di Berlusconi, e venisse, le persone ricevessero queste informazioni e... entrassi di qui, uscissi di là, perché il bisogno di proiettarsi, di identificarsi con Berlusconi era più forte dei fatti, della realtà che era alla luce del sole, fin da subito. Amico di Craxi, piduista, tutto, cioè non c'era molto da dover inventare di nuovo, era chiara la sua carriera, eppure non si è voluto vedere.
Ok. Va bene, cambiamo pagina. La libertà è un tema eterno, anche mio, nostro, la libertà dell'uomo, dell'essere umano. La libertà di stampa in Ticino esiste?
Esiste, allora dunque, tu vuoi il colore bianco e nero oppure voglio anche i colori dell'arcobaleno?
Non voglio saperlo.
Secondo me esiste in certi contesti, per certi temi, in certi media, e non esiste per altri temi, per altri contesti, per altri media. Ci sono, no, è vero, ci sono, adesso io ho lavorato in un giornale, un quotidiano, radio, televisione, adesso lavoro ad Azione, che mi permette delle isole di libertà. È chiaro che, essendo il giornale di Migro Ticino, non mi potrei permettere, e non lo farei neanche per rispetto verso l'editore, di cominciare a scrivere criticamente su temi legati ai consumatori, perché è il giornale di un'azienda che vende prodotti. Quindi mi è chiaro il limite della libertà che ho. Ma se scelgo di affrontare un certo tema, sono libero di portarlo avanti come meglio credo. Ho lavorato per Falò, mi sono sentito molto libero. Ho lavorato per la radio, mi sono sentito libero fino a un certo punto. Ho lavorato per quello del Ticino, lì ero anche piuttosto giovane e forse anche, non voglio dire troppo idealista, ma forse troppo poco realista. Spero di essere ancora idealista, ma di essere anche un po' più realista. E lì sentivo molto di più dei limiti proprio su temi che potevi affrontare o non affrontare in certi modi. Trovo che in Ticino fondamentalmente c'è un difetto, c'è una molta autocensura.
Esatto.
Molta autocensura. Sai benissimo che è meglio che quell'argomento non lo tocchi perché sono grave. Rispettivamente tu magari invece scegli di volerlo affrontare, ma il tuo capo sopra ti dice lascia perdere, fai quest'altra cosa, oppure sì, però oggi no perché c'è da fare qualcosa d'altro. L'insieme del mondo dell'informazione ticinese non è costruito come io mi auguro possa avvenire ancora altrove, sia in Svizzera sia fuori dalla Svizzera, per generare veramente dei giornalisti che vogliano andare a fondo di ogni questione. Piuttosto meglio non dare fastidio al manovratore. Questo è una questione di base. Ci sono poi trasmissioni, io continuo a ritenere che Falò si possa essere liberi, come ho vissuto dei colleghi in radio, sia per le cronache regionali sia fuori, che fossero molto liberi, ma lì dipende molto dalla personalità veramente del singolo giornalista. Se tu hai, non mi piace dire quell'attributo, ma se tu sei veramente, hai una personalità forte, e ne conosco in ogni giornale e in ogni radio e televisione, tu puoi fare il tuo lavoro, perché se hai gli argomenti puoi arrivare fino in fondo. C'è questo. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di farlo fino in fondo, però ne conosco diversi.
Ok, allora diresti il problema è quasi più il coraggio della gente che le istituzioni stesse?
È il coraggio del singolo giornalista, ma è anche il frutto, tutto questo, di una politica spesso miope di non volere creare un giornalismo davvero d'inchiesta, piuttosto ormai negli ultimi 20 anni sempre più un giornalista è un giornalismo in fondo spettacolo, infotainment, no? Devi rendere succoso, appetibile un certo tema, se fai magari anche un gran polverone sulla tal cosa, ma se tu guardi dopo un po' non c'è granché. Ma ritengo che si possa ancora trovare del giornalismo e dei giornalisti in gamba in Ticino.
Non è tanto tempo fa, ho offerto un articolo a un giornale che non era il Giornale del Popolo. In questo giornale, in questo articolo c'era una frase che ho fatto dire a un personaggio, che non l'ho dichiarata io, ma l'ha detto questo personaggio, e questa frase nel suo senso era: prima di pensare a Dio vorrei capire cosa significano 36 miliardi anni di luce, anni luce. La spiegazione con Dio mi è troppo facile. Dichiariamo che esiste Dio semplicemente perché non riusciamo a spiegarci queste dimensioni. 36 miliardi di anni luce, nessun essere umano se li può immaginare. La giornalista alla quale ho offerto questo articolo ha detto: l'articolo è molto bello, ma quel paragrafo deve saltare. Ho detto: come mai? E mi ha risposto: non possiamo dire o far dire a qualcuno che Dio non esiste. E ho avuto un po' un battibecco con questa signora, perché ho detto: ma siamo comunque nel secolo, cioè, e non siete il Giornale del Popolo, dove capisco ancora che vogliono tenere una certa linea, una certa ideologia o qualcosa, ma che non si possa dire o far dire una cosa che, senza aggredire qualcuno, perché non aggredisce una frase di questo genere. Come è possibile una cosa del genere?
Scommetto che era il giornale Azione.
Non mi ricordo esattamente, avevo diversi contatti, non importa questo. La domanda è: come in Ticino o in Svizzera un redattore possa dire togli quel paragrafo, una cosa che è ovviamente blanda, cioè che è harmless, che è una riflessione, non c'è nessuna aggressione. Se io dicessi quelli che faccio dire, quelli che credono in Dio sono scemi, ok, però non era questo, no? Era una riflessione su qualcosa di grandioso in un certo senso, in un viaggio. Cosa succede lì? Perché succede questo? E dov'è la libertà?
Se tu riporti la citazione di qualcuno, assolutamente deve passare. Se tu come giornalista vuoi occupare lo spazio del giornale per dire Dio non esiste, e magari il giornale si rivolge a un universo di persone, diciamo di tutte le estrazioni e tutto, è usare il giornale per i propri scopi, perché non puoi dimostrare che esiste, non puoi dimostrare che non esiste. Ma se tu citi qualcuno all'interno di, non può essere tolto. Quindi se è stato il nostro giornale abbiamo sbagliato.
Io appunto, venendo da un altro paese persino, sono cresciuto in Germania, sono venuto in Ticino a 20 anni, i primi anni ero occupato con le mie cose, nel senso non ho molto alzato lo sguardo. A un certo punto ho alzato lo sguardo e facevo molta fatica con una quasi non critica generale. Sì. Tu che guardi anche i giornali del mondo, vedi qualcosa di questo genere? Cioè, esiste una critica, ma se per esempio prendo solo l'esempio del spionaggio americano sui nostri email, sulle nostre connessioni con la banca e così. In Svizzera in generale, ma specialmente in Ticino, se ne parla molto poco. Cioè, si sa qualcosa, ma se ne parla poco. Se io leggo i giornali tedeschi, ogni giorno c'è un articolo, c'è una cosa, c'è un piano come proteggersi, c'è la discussione se far portare Edward Snowden a Berlino, come fare, c'è una discussione enorme in questa cosa qui. In Svizzera, cioè in Ticino, quasi zero, cioè non voglio dire zero, ma quasi zero, e anche in Svizzera interna ogni tanto un articolo, NZZ ogni tanto porta qualcosa, però è relativamente poco.
Considera una cosa, in Ticino prima di tutto i giornali, i pochi giornali che restano, si occupano molto poco di estero, anche se in fondo questo non è un tema solo estero, questo è un tema che tocca tutti noi. Bisogna avere poi anche le risorse all'interno di un giornale di persone che sono capaci di leggere questa realtà, di andarsi a documentare, perché tra l'altro queste informazioni che Snowden attraverso un giornalista britannico, sì, che vive in Brasile, sono informazioni che poi vengono viste, interpretate, incorniciate, visionate da grossi giornali, cioè una specie di, non so se chiamarlo sindacato in qualche modo. In Svizzera c'è il Tageszeitung e non so se Le Matin o cosa che fanno parte di questo, mettono a disposizione delle risorse umane, ossia dei giornalisti che lavorano, anche credo la DRS ce l'abbia, che lavorano unicamente su questo per dei mesi. E questo vuol dire avere delle risorse. Fare il giornalismo a quel livello vuol dire avere delle risorse e mettere a disposizione. Il giornalismo che c'è qua, carta stampata, non ha le risorse e se le ha non ci tiene molto a metterle lì. Quindi poi il tema a un certo punto è troppo complicato, troppo difficile, quando arriva l'agenzia stampa ATS perché è stato intercettato il telefono di Angela Merkel, ecco, questa, abbiamo, anche noi copriamo questo evento, no? Ma qualcosa di più approfondito manca. Manca secondo me anche la massa critica, per i motivi anche che ho spiegato prima. Non si è mai voluto veramente investire in una massa critica decente, anche quando si sarebbe potuto. Questa è una cosa.
Adesso sarebbe relativamente semplice. È venuto fuori il libro di Greenwald, che ha scritto sul suo incontro con Snowden, un libro molto interessante, molto scioccante. Cioè, non so se tu l'hai già letto, ma è venuto fuori in italiano, penso recentemente, io l'ho letto in tedesco. Un libro scioccante proprio, cosa fanno gli americani, anche gli inglesi, la quantità di dati che raccolgono, che semplicemente hanno la filosofia: noi vogliamo avere tutto quello che è tecnicamente possibile, non c'è eccezione, vogliono avere tutto, semplicemente tutto quello che è possibile. E c'è anche scritto, si sa che aggrediscono anche la Svizzera, la Croce Rossa, le banche, c'è un grande attacco di spionaggio in fondo anche verso la Svizzera. Ci sarebbe per esempio la possibilità di recensire questo libro, che non è che non necessita necessariamente una grande ricerca, ma si potrebbe fare questo. Questo per voi per esempio sarebbe un tema, sarebbe possibile?
Ma noi comunque seguiamo con Federico Rampini degli Stati Uniti, che è un nostro collaboratore, ma è ovviamente è un giornalista di Repubblica, non è un nostro giornalista. E poi ogni tanto, sporadicamente, anch'io ci provo, mi azzardo a fare qualche interpretazione. Affrontiamo questo tema. Sinceramente, sarà uscito mentre ero in vacanza, mi dispiace, non l'ho ancora letto questo libro, ma sicuramente mi interessa leggerlo, come in fondo mi sarebbe interessato se fossi stato ancora giornalista e non redattore capo, che purtroppo cambia un po' il tipo di lavoro che faccio. Mi sarebbe interessato far parte di un pool che... perché lì anche è il lavoro del giornalista. Non basta che Snowden mi dica una cosa o che anche Greenwald la interpreti in un certo modo, devo andare io a rivedere le fonti veramente per saperlo fino in fondo le cose. È che sono tonnellate
di documenti
sì, no? Quindi in questo senso certo un libro può se non è ancora stato fatto o se non è ancora passato per la mente della mia collega degli esteri, sicuramente può entrare in linea di conto in recensire questo libro. Recensire solo il libro forse è un po' così, sarebbe più bello avere un'intervista con Greenwald piuttosto. Sì, perché sì,
facciamo venire qua.
Facciamo venire qua. La città di Lugano sicuramente li paga il biglietto perché da Brasile.
Ok, la vita è bella, cioè il mondo è bello e brutto.
e brutto, bello e brutto, meraviglioso e terribile. Non vedo mai le cose in bianco e nero, purtroppo c'è il peggio e c'è il meglio. Non credo, come forse si credeva nella sinistra 40 anni fa, 50 anni fa, che per forza l'umanità vada verso un progresso. Non credo neanche che per forza vada verso l'apocalisse, che magari è più un timore della destra che preferisce delle isole di libertà e di democrazia da difendere da un mondo cattivo fuori. Credo che le due cose si compenetrino e possano rovesciarsi anche molto in fretta. A volte sono stupito di come degli eventi possano creare una guerra in un batter d'occhio, anche se poi in realtà le radici di qualsiasi guerra sono molto più profonde. E d'altra parte sono anche stupito, io non sono cattolico, sono, potrei dire religioso, ma non ho nessuna religione così, ma sono stupito per esempio quando si affaccia alla ribalta un papa come Papa Francesco, che secondo me sta veramente cambiando delle cose all'interno della Chiesa Cattolica. Quindi il bene e il male è un continuo, è una continua tensione, un continuo scontro. Spero di non lasciarci le penne in questo scontro, perché mi piace essere testimone. È difficile essere testimoni perché è duro sentire parlare di morti uccisi in continuazione.
Anche dover prendere sempre posizione, no? Anche
tendo o ci provo a non prendere per forza posizione. Certi fatti parlano. Sì, cerco di fare un'analisi.
Ma comunque dentro di te comunque le cose ti toccano.
Certo, ho dei valori. Ho dei valori. Assolutamente non sosterrò mai una violenza, la diffamazione, la discriminazione. Io credo nel bene. Poi non sono per forza in grado di compierlo.
Ok, molto bene, grazie mille. Allora, ancora una domanda molto pratica. Come funziona l'azione? In quanti siete? Come funziona? Come fate questo giornale?
Siamo in 6 in redazione. Però abbiamo 100-150 giornalisti freelance che collaborano per noi. Ci sono i 4 settori. Io adesso parlo di, diciamo, il giornale ha la parte informativa, ha la parte marketing, ha la parte di comunicazione aziendale. Noi ci occupiamo prevalentemente delle informazione, tra virgolette, più libera, più indipendente. Mio collega, o rispettivamente anch'io, gli do una mano se già c'è da gestire in parte la comunicazione aziendale. Comunque il marketing è un'altra cosa, è un nostro collega Sant'Antonino che lo gestisce secondo i criteri del marketing. È un giornale un po' strano, credo che sia un ibrido che in Svizzera non si trovi tanto facilmente.
Esatto.
Perché mischia queste due cose.
Esatto, in questo contesto anche quanta libertà avete veramente dall'amico, cioè quanto sei non dico libero, cioè indipendente o dipendente da quello, nel senso di contenuti?
Contenuti nostri giornalistici, adesso parlo, contenuti giornalistici, ci sentiamo parecchio liberi e forse a volte lo siamo un po' troppo, nel senso che ci viene rimproverato magari di non aver tenuto conto che anche Migro si occupa di quell'aspetto, allora perché non avete sfruttato l'occasione di parlare, facciamo, del congedo di paternità, di ricordare che Migro da 2 settimane di congedo paternità, eccetera eccetera. Certe volte teniamo conto, cerchiamo però di separare le due, rendere riconoscibili al lettore quando si tratta di un giornalismo che per noi è indipendente e quando c'è un'informazione Migros e quindi il lettore sa, boh, posso crederci o non crederci più facilmente perché ho fiducia nella Migros piuttosto che no. Cerchiamo di tenere separate le cose, rendere riconoscibili, perché è giusto che noi portiamo anche la comunicazione aziendale, perché sennò che fanno? Cioè, un giornale mica tanto per far fare noi giornalisti solamente. Ma siccome è cresciuto negli anni, nei decenni, ormai c'ha del 38, quindi c'ha un bel po' di anni, tutti i redattori capo di questo giornale hanno mantenuto una linea di indipendenza che è stata accettata. Mi racconta la seconda redattrice capo, la Luciana Caglio, quando parliamo insieme di certi problemi che possono sorgere proprio con l'editore, lo dico schiettamente, lei mi dice le stesse cose che ho vissuto anch'io 40 anni fa, le stesse cose. Eppure rimane sempre in questa tensione, fa un po' bene per questo, un po' bene quell'altro. Però onestamente mai un nostro articolo viene censurato, al massimo lunedì mi becco la ramanzina perché è uscita una certa cosa che secondo loro non andava bene, secondo la filosofia proprio aziendale. Ma noi non facciamo leggere i nostri articoli prima,
a loro. Quelli di comunicazione aziendale sì, perché devono avere la loro firma in questo senso. Ma noi pubblichiamo, direi, quello che vogliamo. Mm-hmm. Sì.
Piuttosto se mai un'autocensura, cioè se c'è comunque senti a quello,
sì, perché è chiaro che non ti metti, siccome in fondo non è che si amino tantissimo Unia e Migro Ticino, per dirla così, è chiaro che noi non ci mettiamo a scrivere di Unia. Diciamo, se lo facessimo e lo facessimo in senso critico verso Unia, potremmo essere rimproverati di dire: ah, siete la voce del padrone. Sarebbe così, sarebbe giusto. Allora noi ci asteniamo, per non prendere in fondo parte per l'uno o per l'altro come giornalisti, ci asteniamo da certi argomenti. Se poi Migro Ticino è in lotta con qualcuno o vuole dire qualcosa, lo fa con la firma del direttore o con l'articolo nelle pagine di informazione Migros. Ma noi manteniamo il più possibile questa cosa. Non è sempre ben vista, però tutto sommato ci si rispetta molto a vicenda. Funziona. C'è un rispetto reciproco dei propri punti di vista all'interno anche così di Migros, che direi, perlomeno per quanto mi riguarda, è ancora a un livello sostenibile.
Ok. Allora, tu hai un background svizzero-tedesco.
Sì.
Hai genitori svizzeri-tedeschi.
Io sono un secondo.
Un secondo.
Sì. Svizzero-tedeschi.
Io appunto, come si sa, vengo dall'estero, come ho detto prima. Una cosa che ho fatto tanta fatica in Ticino all'inizio, ma la faccio ancora, che tante volte ho il sentimento di non capire cosa sta veramente succedendo, di non veramente capire i discorsi che si fanno.
Ti capisco.
Mi capisci?
Ti capisco, nel senso che anch'io spesso non capisco. Perché ti ho detto, io sono un secondo, ossia sono nato e cresciuto in Ticino, mi sento molto legato al Ticino, mi sento in fondo in certi versi più latino che svizzero-tedesco, però evidentemente, me ne sono reso conto sull'arco di questi anni, ho una mente che funziona ancora da svizzero-tedesco. Per cui mi capita, io... benché abbia lavorato nei media ticinesi, però sempre o per la politica nazionale o per l'internazionale, molto poco per cantonale e locale, ho fatto anche il locale, il quotidiano, ma spesso io mi sono reso conto della mia ingenuità quando ascoltavo per esempio quello che diceva un politico, no? Assieme a altri giornalisti. Io ascoltavo le sue parole, i miei colleghi non ascoltavano le sue parole, sapevano quale clan appartenesse e quale messaggio, parlare a nuora finché suocera intenda, e quale messaggio stava dando alla controparte. Io, come un ingenuo, dicevo: ah, sì, interessante. E gli altri avevano già interpretato bene la situazione. Ho sentito in questi anni, e non credo che per forza il tedesco sia migliore in modo assoluto o altrove, però ho sentito un velo di omertà. Ti dicevo prima, no?
Sì, sì.
Il prefisso telefonico di Palermo e del Ticino è 091. C'è questo velo di omertà dove tutti sembra che sappiano tutto di tutti. Anche i miei colleghi mi dicono: ah, questo qui è legato a questa cosa, eccetera. Dicono: ah, ma tu hai dei documenti che lo comprovano? No. Ma mi sai indicare qualcuno che veramente sa? No, però lo sanno tutti. Lo sanno tutti, ma alla fine non lo sa nessuno. Quindi non sai se in questa cosa strana che può essere vero tutto e falso tutto. E nessuno ha mai molto l'interesse a verificare cosa è veramente vero fino in fondo. La verità è al servizio di qualcuno qua in Ticino. Se tu sai le cose esattamente, non le puoi più usare per forza contro il tuo nemico. Quindi è meglio avere una verità così che ti può essere utile. Perché Ticino è questo, un giornale contro l'altro, una fazione contro l'altra. Come diceva Balestra, Dino Balestra, direttore uscente, insomma, ex direttore dell'RSI, in un'intervista che ha rilasciato ultimamente Azione, in Ticino... non importa se il tuo progetto che porti è buono, importa chi lo porta questo progetto. È un mio avversario? Allora lo combatto. È un mio alleato? Allora lo sostengo. Buono o cattivo che sia, non c'è. Quindi io sento questa omertà.
Se lo sapevo prima, facevo portare te i miei progetti. E quella cosa lì dell'omertà è una cosa... un po' quello che stavamo parlando già prima in altri contesti.
quando la panna acida, i tre palline
no,
di gelato?
No, prima della, sulla verità, sulla questione della verità. Cioè, un po' è la stessa domanda da, guardata da un altro, ah, sì, da un altro punto di vista. Sì. No? La verità c'è, ma c'è questa cosa qui, sì, e nessuno veramente vuole esprimere, vuol dire, vuole avvicinarsi troppo. Sapete che ho intervistato, cioè parlato poco fa col sindaco. Sono arrivato a una storia che non c'entra col sindaco, col signor Boradori direttamente, ma sono arrivato a una storia che mi ha fatto raddrizzare i capelli. Tra il 1969 e il 1987 hanno attraversato il Ticino dei miliardi appartenenti al partito di Saddam Hussein. Lui non era ancora in... al potere quando è stato fondato questo cerchio di gestione di fondi qui in Ticino, a Lugano. Sono stati dei suoi cugini, cioè cugini vicini comunque alla famiglia, dopo appunto i suoi cugini, anche un fratello suo che è stato qui a Lugano a gestire questa cosa, e c'erano implicate tre persone svizzere che hanno gestito questi fondi. Sono delle somme enormi, ve lo dico dopo quanto. E questi soldi non erano necessariamente qui a Lugano, ma attraversavano Lugano, venivano gestiti da qui attraverso un impero di circa 400 ditte offshore, fiduciarie, una cosa enorme. Questo è andato per tanto tempo, c'entra un po' signor Boradori perché suo padre era uno dei tre ticinesi che gestivano questa storia qui. C'è stata un'inchiesta, c'è stato un avvocato ticinese che ha fatto una luganese che ha fatto un'inchiesta, che ha cominciato a fare delle ricerche, Gianluca Boscaro. E lui aveva trovato molte prove che ci sono stati dei problemi, non solo che sono stati questi flussi di questi soldi, ma anche che questo trio ticinese ha fatto perdere le tracce di $1 miliardo. Un miliardo, cioè non è un milioncino che manca, un miliardo. Questi soldi sono mancati per una, diciamo, truffa interna a questa gestione, e nel frattempo delle persone di contatto irachene di Saddam Hussein sono state citate in Iraq, sono state decapitate in Iraq, mentre questa persona è morta in Iraq. Qui sono saltati fuori dei documenti di queste persone che portavano apparentemente la firma di questa persona, sono state validificate da un notaio qui, una costruzione catastrofica. In fin dei conti un buco di $1 miliardo che in tutta questa contabilità, chiamiamolo così, manca. Dopo la famiglia della persona decapitata irachena si è rifatta verso questi tre svizzeri, ma sembra che non sono potuti veramente risalire. Le cose comunque legalmente non si potevano provare, c'era tutto un omertà anche lì, una chiusura di questa cosa qui. Vi dico ancora la somma che ha attraversato Lugano e questa gestione di fondi, è una cosa che fa raddrizzare i capelli. Si tratta di $175 miliardi. Si può vedere in internet, io ce l'ho dal sito dell'inchiesta, il giornale d'inchiesta, loro hanno tutto, sembra che hanno i documenti, lo dichiarano così, questi numeri, questi nomi ce li ho da lì. Non solo sono da lì, c'è anche un articolo del Swiss Info, esatto, su Swiss Info c'è un articolo dettagliato anche su questa cosa. Sono allora da un lato informazioni pubbliche, ma... E questa è la mia domanda, non direttamente a te, ma a te come giornalista: come si gestisce una cosa del genere? Cioè, il fatto che abbiano attraversato $175 miliardi Lugano non è già in sé un punto di domanda per un giornalista? Cioè, lo è per me, che sono fuori, cioè 175 miliardi, questo non so, io non so il PIL della Germania, non ho in mente questi numeri, però sono dimensioni di questo genere, cioè non sono 2 milioni, è 175 miliardi, e questi non sono soldi che qualcuno, né dalle persone in Ticino, né di questi iracheni, li ha guadagnati con le proprie mani, questo qua è il sangue del popolo iracheno, non è niente di meno. Come mai una cosa così esiste? L'informazione fino a un certo punto comunque c'è. Sembra, l'inchiesta dichiara di avere i documenti in mano. Come mai questa cosa non viene pubblicata, aperta, parlata, come mai il Corriere del Ticino non cerca di avere questi documenti, non mette 2, 3, 5 redattori per capire cosa è questa cosa qui?
Sono temi così grandi che, come dicevo prima, dovresti avere veramente una troupe di persone assolutamente in gamba che si occupano di questo. In assenza di un'inchiesta penale, il giro di questi miliardi era un'operazione illegale oppure no? Prima di tutto. Poi il miliardo che è scomparso, è veramente scomparso oppure no? È vero che queste sono cose che dei giornalisti dovrebbero affrontare forse non tanto dal Ticino perché sono pochi, però a livello internazionale questo dovrebbe uscire. Come io mi ricordo quando ero in India nell'88 che è stato ucciso Olof Palme, per 20 anni e ancora oggi si parla perché è stato ucciso, è legato alla questione dei cannoni Bofors comprati dall'India, pagati con tangenti super milionari, eccetera. Sono dei temi che tu puoi cominciare a affrontare, dovresti affrontarli e quindi dovresti liberare delle forze per capire veramente cosa succede. Molto spesso sfuggono alla comprensione perché dei documenti importanti poi non ce li ha nessuno e chi dice di averli, ecco, mi nasce un po' un sospetto spesso. Mi dico, come mai un giornale piccolo come lui ha i documenti? Se lo è, l'inchiesta ha detto di averli e nessuno si è interessato di sapere, cioè fammeli vedere che verifico, eccetera, così. E nessun magistrato neanche mai deciso che ci fossero gli estremi per aprire un'inchiesta, non posso parlare per i magistrati perché non mi compete, ma per quanto riguarda i giornalisti direi qui c'è il reato di omissione, no? In fondo meglio non sollevare questa cosa. Io la vedrei un po' in questo senso, perché è un tema assolutamente, se qualcuno qui in Ticino dice ho dei documenti e tu dici meglio non vedere quei documenti, fai opera di autocensura, perché evidentemente è troppo pericoloso affrontare una cosa del genere. Non lo giustifico minimamente, anzi direi il contrario. Posso dire che in quegli anni non ero ancora giornalista.
No, ma mi interessa, quello che mi interessa sono appunto questi meccanismi, sì, che tu dici, cosa succede, sì, veramente.
Perché da una parte non ci sono le forze per, dall'altra meglio non sollevare. Mm-hmm. Le due cose si completano e si rafforzano. Perché poi dopo è comodo dire, non ho le forze, non possiamo occuparci di questo.
Non abbiamo capito. Okay. Va bene, ci occupiamo noi. No, voglio ancora vivere un po'. Allora, Dio c'è.
Cosa intendi con Dio? È un po' facile dire così.
No, per
è
te,
un essere che ha una personalità.
Sì, no, ma per te
una, è un'anima, è una forza,
sì,
è un'energia.
C'è qualcosa per
è
te?
È ciò che non c'è e c'è?
Diciamo, ok, facciamo prima domanda. Dio come essere creatore c'è?
Essere. Essere.
Creatore.
Quindi, no, ma tu dici essere creatore, quindi sì, c'è un essere che ha una personalità, che ha un'anima, che ha un qualcosa.
Sì, che crea, che ha creato con un tipo di volontà quello che c'è.
Questo non lo so.
E cosa sai?
Poco. Cerco di scoprirlo poco a poco.
Ok.
Però mi sembra, diciamo, non cerco le parole per definire quello che si chiama Dio, ma mi sembra di vederlo in fondo ovunque. Non riesco a immaginarmi, proprio logicamente, in fondo logicamente non dovrebbe esistere nulla. Come mai esiste qualcosa? Cioè quale legge fisica, logica, eccetera, fa sì che qualcosa esista? Poi lo si vuole definire come il signore barbuto o l'occhio, eccetera, non fa parte della mia storia personale. Ma potrei identificare Dio e vita e morte. C'è un qualcosa che trascende la comprensione, secondo me, ma che è lì, cioè per me è come evidente, a me è nato, in fondo lo leggo molto al fatto, per me Dio e vita sono un tutt'uno, se devo proprio arrivare a definire, ma io cerco di non definire perché sono troppo piccolo, però per me c'è stato un evento importante nella mia vita. Io sono in fondo nato negli anni 60, dove il 68 sia il fatto che non ci fosse la dimostrazione dell'esistenza di Dio equivaleva a dimostrare che non esistesse. E questa è una logica che tu puoi funzionare mentalmente, ma non è detto che per forza sia quello. Però sono cresciuto in quegli anni dove non si credeva in Dio. E io amo tantissimo le chiese, soprattutto cattoliche, anche se sono nato protestante, perché trovo quest'arte, questa forza, questo tempo che è stato messo lì dedicato a qualche cosa. Adesso non parlo del clero, ma ho lo stupore e un grande rispetto verso tutto questo che il senso di religiosità canalizza. Per me, individualmente, ho cominciato a credere in un qualche cosa che potrei definire Dio il giorno che è nata mia figlia. È nata con gli occhi aperti, l'ho vista, questi occhi scuri dei bebè che non hanno ancora la lettura che possiamo dare della nostra personalità, e ho visto come gli occhi di un animale arcaico. E in quel momento ho sentito, per me questo essere non è nato adesso, ho sentito qualcosa di arcaico. Vedendolo crescere, vedendo crescere questa bimba, passando anche le fasi quasi di rettili e tutto, vedendolo crescere, essere testimone di come questa vita si afferma sulla terra, io ho provato e continuo a provare un grande stupore. Per me la religiosità è avere lo stupore di fronte al mondo e all'umanità. Ho avuto un'altra esperienza così, in tedesco dice aha, Erlebnis, no? Quelle volte che dici qualcosa ti colpisce veramente. È stata una volta un'estate, una sera, ero fuori a fare una passeggiata, seduto su una panchina e sentivo questa serata estiva che pulsava la vita, cioè tutto era vita. E mi sono detto, ma da dove sgorga tanta vita se tutto davvero morisse per sempre? È da lì che sento come qualcosa di antico che trascende la nostra personalità. Certo, mi dispiacerà molto, cioè in fondo non mi piace l'idea della morte, perché perlomeno questa mia consapevolezza, questa mia coscienza di oggi andrà persa. Spero che rimanga qualcosa, in realtà lo credo abbastanza fermamente, però mi dispiace perdere questa consapevolezza.
Tu fin adesso hai raggiunto quello che hai sognato da ragazzo, quello che era per te il sogno della vita, perché adesso noi abbiamo circa la stessa età, quasi coetanei. È un punto nella vita interessante per me, posso parlare, un momento molto bello, ci si sente giovanissimi, io comunque parlo per me, ma penso che per te, da come ti vedo in giro, è un po' una cosa simile. Ci si sente giovane, ci si sente ancora appunto pieno di stupore, pieno di vita, di vitalità, di voglia di scoprire, di conquistare il mondo da un lato, ma dall'altro lato anche non bisogna più fare tutti i passi che hai bisogno di fare a 20 anni. C'è comunque qualcosa di molto bello dentro, c'è una miscela. Per me è un momento molto felice della mia vita, perché non è che hai capito qualcosa, ma hai fatto un tipo di esperienza, hai fatto un tipo di vita, hai visto il mondo, cioè parlo per me, hai visto il mondo, hai visto tantissime cose. Nel teatro io ho fatto tantissime cose, da essere attore a fare le regie, fare corsi, creare progetti, appunto lavorare in prigione, fare tante cose. Adesso è come un momento fantastico, perché hai quella forza, hai ancora la voglia di andare, non c'è niente che ti frena, è quasi un momento perfetto, quasi. Come lo vedi tu?
Fortunato.
Non volevo dire, ma perché?
Dunque, per me... Sì, in fondo professionalmente, dunque io non ho mai creduto molto, non ho mai avuto il sogno di avere una carriera professionale nel senso wow, diventare il direttore o questo, mi è capitato un po' per caso. Il mio sogno è rimasto quello, in fondo, e continua a essere, di cercare di capire, di conoscere la realtà il più possibile e me stesso. E forse sono arrivato al punto in cui posso dire qualcosina adesso dello scorrere del tempo, del secolo scorso, perché mi interessa la storia, lo colgo meglio a quest'età perché ho vissuto mezzo secolo. E di me stesso posso dire sì, mi sono liberato da certi complessi, dalla storia, magari dai lati anche negativi che mi sono portato della mia famiglia, come presumo sia un po' il compito di tutti, di spogliarsi
dei adulti,
condizionamenti,
no?
Sì. Diventare più libero,
sì.
In fondo diventare più libero. Mm-hmm. Ma spero di avere un po' più di 5 anni, come dicevi ieri a Borradori, per andare semplicemente a continuare su questo cammino. In realtà il contenuto per me è la conoscenza.
Se butti un'ancora verso la morte, diciamo, da qualche parte, speriamo che quella corda è molto lunga, butti un'ancora lì, questo sarà un punto fisso in ogni caso. Cosa vuoi ancora attraversare? Cosa speri ancora che possa che puoi attraversare?
Veramente conoscermi meglio e conoscere meglio le cose. Essere pronto poi a guardare in faccia la morte. E il resto professionalmente, certo, mi piacerebbe ancora fare dell'altro, perché in genere appunto la mia carriera è stata così, 3 anni qui, 7 anni lì, 6 anni lì, adesso sono 8. Va benissimo, mi piacerebbe però conoscere ancora dell'altro. Ma mi è abbastanza relativo questo. E in fondo sono sempre più dei valori interiori. Cercare di capire questo scorrere del tempo, questa umanità, questa storia, che sì, capirci. Capire.
Il senso della vita cos'è?
Conoscersi e capire. Per me è proprio questo. E amare.
Grazie mille, Peter Scissa.
Dimentica Viagra. Ascolta Radio Petrushka.